Pranzo con Natascia. La mattina a Radio Club 103 Dolomiti. Novità, riflessioni, emozioni, arte e musica.
Eccoci qui. Sei scappato, hai preso paura?
Ho messo la base.
Hai messo la base, bravissimo.
Buongiorno a tutti.
Tutti i nostri ascoltatori che ci seguono su queste meravigliose Dolomiti, perché lo ricordiamo, noi trasmettiamo dalle Dolomiti. Ed è giusto anche, insomma, ricordarlo a chi ogni tanto magari se lo scorda, un posto davvero
lapsus,
fantastico. Qualche lapsus.
Qualche neurone che si è perso.
Ecco, e lo facciamo esattamente da 40 anni?
Di più,
ecco.
Comunque,
bene.
Oggi, anche oggi, facciamo poi il riassunto di cosa ci aspetta oggi.
E questa settimana, importantissima.
Quest'oggi.
Quest'oggi.
Però poi, dopo parleremo anche del 24.
Ne parleremo, assolutamente.
Allora, abbiamo la nostra nuova rubrica del curriculum dei ministri competenti o meno, poi sarà voi giudicare.
L'abbiamo inaugurata
con il ministro della Salute Speranza, laureato in scienze politiche. Abbiamo continuato con la ministra dei Trasporti, siamo sempre su temi molto importanti,
molto
difficili, molto tragici a volte per la scuola, per la gente. Comunque con la ministra Paola De Michele, anche lei laureata in scienze politiche, ma con la specializzazione in diritto internazionale. Oggi
rullo di tamburo,
parleremo della nostra ministra Azzolina, più conosciuta come Azzolina che come ministra dell'istruzione. Non parleremo della vicepresidente.
No.
Vice ministra, però
un politico per volta.
Però prima di parlare del curriculum volevo darvi un aggiornamento per la maturità 2021, o voi studenti o voi genitori degli studenti che andranno a fare la maturità, sarà solo orale probabilmente. La ministra Azzolina si è fatta dare tutti i poteri dal Parlamento, ha approvato un emendamento alla legge di bilancio che permette di modificare con un'ordinanza gli esami di Stato senza il ricorso a una nuova legge. Insomma, un colpo di Stato nell'istruzione.
Ma scusa, ma non bisognava saper leggere e scrivere?
No, adesso solo parlare.
E parlare.
Se hai una buona dialettica,
te la cavi. Va
insomma,
bene.
Di questo ne parleremo. Comunque poi andremo a vedere da come si è formato il nostro ministro e che dichiarazioni ha fatto sulla competenza di chi deve stare in certi posti.
Ecco, ne parleremo perché insomma è un nodo veramente cruciale. Poi lo sappiamo, ora ci sono anche le vacanze natalizie, ma poi a gennaio la scuola deve assolutamente riprendere
e farlo in pieno regime, in presenza.
Con i trasporti che funzionano, con il rischio del contagio al minimo.
Andremo un giorno anche a fare il curriculum, anche se non è ministro, ma è più o meno tale, uguale, al commissario per l'emergenza Arcuri, che insomma è nato quasi dal nulla per la maggioranza degli italiani e ce lo siamo trovati lì, che gestisce una cosa molto importante.
Importante, soprattutto adesso che insomma la notizia di questa settimana, delle settimane scorse anche, è la mutazione del nostro ormai conosciutissimo nemico Covid-19, che insomma,
c'è la variante. A me pare che ci sia anche una mutazione in seno al governo.
Addirittura.
C'è una mutazione.
Ecco, allora c'è da preoccuparsi.
Ci sono dei cambi, delle varianti. Ne parleremo più avanti.
Permettimi di salutare tutti i nostri amici che ci seguono anche via social, i nostri amici di Facebook, chi ci segue anche in streaming. Fammi salutare anche i nostri amici che si trovano e che sono in Inghilterra, che in questo momento sono in un periodo complicato.
Sono bloccati.
Davvero, veramente complicato. Noi gli mandiamo un grandissimo abbraccio, il nostro caro affettuoso saluto, e salutiamo ovviamente i nostri ascoltatori ricordando la nostra linea WhatsApp, che è sempre quella alla quale potete scriverci, il 349 88 14 021.
Ricordo che con la dissennata politica giovanile degli anni passati, ma anche attuali, abbiamo fatto andare in Inghilterra 500.000 ragazzi italiani.
Abbiamo
perso 500.000 ragazzi italiani formati.
Cervelloni.
Proprio
da noi. Continuiamo così. Sta settimana mi sono svegliata con questo pezzo di qualche anno fa. Veramente molto soft. No matter what I do, all I think you got is you. Even
she just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. Oh no, no, she
got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting and in no time.
Dopo le 11 parleremo, esatto. Continuiamo con il sommario, arriviamo alla fine della trasmissione con il sommario senza entrare negli argomenti.
Vabbè, potrebbe essere interessante, potrebbe essere anche questo.
Parleremo anche di arte, c'è un connubio molto interessante tra Milano e Venezia.
Fantastico. Parleremo anche di musica, perché ci sono delle novità anche in arrivo per il 2021, ne parleremo.
Siamo qui apposta.
Esatto. Parleremo anche delle battute, non era tanto una battuta quella di Putin quando ha dichiarato che se fossero stati loro a colpire Navalny, il suo oppositore politico,
insomma, non avrebbero fallito,
cioè a quest'ora lui non ci sarebbe più. Vabbè, ecco, mi ha lasciato un po' così a bocca aperta, cioè non c'è fine.
C'è stato un
devo dire io
una breccia nei servizi segreti russi.
Esatto, insomma, hai capito.
Vabbè, Putin ha dichiarato così, è ufficiale.
Della serie, noi se
della
vogliamo
serie,
fare
Navalny
qualcosa,
se ne sta nascosto in Germania.
Se ne sta nascosto e ne ha ben donde.
Parliamo
ancora, stiamo parlando della ministra dell'istruzione.
La ministra dell'istruzione.
Anche perché anche Suarez, dalle ultime voci, avrebbe bisogno di qualche ripetizione, perché con questo esame proprio non c'è niente da fare.
Parliamo di calcio, quindi.
Juventus. Non ce la fa. E soprattutto i verbi sono un po' ostici,
uno su mille, esatto. Ne parleremo dopo.
Esatto, torniamo alla nostra ministra.
Allora, la nostra ministra non è, ecco, vi do già una buona notizia, è laureata in scienze politiche.
Vabbè, almeno una.
È di origine siciliana, ha conseguito la laurea specialistica in storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Catania nel 2007-2008 con votazione 110 e lode.
Ecco, quindi anche insomma veramente una brava studentessa.
È una media di 30 trentesimi agli esami e nel dicembre 2013 una laurea magistrale in giurisprudenza all'Università di Pavia con votazione finale 105-110.
Quindi, però sulla carta diciamo che le competenze sulla
Lucia Azzolina ha sempre rivendicato di essersi laureata a Pavia mentre continuava a insegnare contemporaneamente nelle scuole secondarie di secondo grado. Dal 26 settembre 2008 ha ricoperto l'incarico di docente di storia e filosofia in alcuni licei di La Spezia e Sarzana.
Ecco, quindi insomma un curriculum bello ricco, almeno per quanto riguarda gli studi. Adesso però continuiamo.
Ha frequentato l'Università degli Studi di Pisa per ottenere la specializzazione per l'insegnamento del sostegno ai diversamente abili.
Forse
per questo che l'ha fatta ministra ai 5 Stelle? Per supportare un paese diversamente abile?
Potrebbe anche essere.
Comunque, una dichiarazione che mi ha colpito, è una sua dichiarazione, la cosa nella quale ho sempre creduto pensando alla politica è il concetto di competenza. Nei posti giusti ci devono stare le persone competenti.
E su questo non potremmo che essere d'accordo, avvaloriamo completamente questa sua dichiarazione.
Sì, quindi nasce ovvia la domanda, che cosa ci stanno a fare certi ministri lì?
Certi politici, esatto, comunque, curriculum bello ricco,
Bello ricco. Non proprio attinente all'organizzazione scolastica, ma insomma sa insegnare.
Ma lo sai benissimo anche tu che poi insomma magari facciamo degli studi, no? E poi ci ritroviamo a fare completamente un altro lavoro.
Anche tu. Esatto.
Insomma, questo fa
e facciamo del male a noi stessi o del bene a noi stessi.
Del bene.
Quando però si parla di pubblico, insomma.
Certo. Come dice la nostra ministra, insomma, ci vogliono le competenze necessarie.
E ci vogliono proprio
gli attributi. Ecco. va bene, comunque devo dire che il curriculum mi ha colpito, ecco, il suo più di altri, perché devo dire che è un curriculum insomma abbastanza sostanzioso e si vede anche l'impegno e la passione che lei ha
per il suo lavoro, è anche avvocato. Nel suo profilo la ministra comunque ha specificato di aver collaborato dal febbraio 2014 ad oggi con lo studio legale dell'avvocato Giovanni Rinaldi di Biella.
Quindi,
cioè, veramente il giro d'Italia.
Questa donna si sdoppia, riesce a fare un sacco di cose insieme.
E si vede.
È molto difficile riuscire a fare.
Si vede.
È molto difficile riuscire a fare. Insomma,
allora,
anche.
Ovviamente è anche lei circondata come ministro della salute, dei trasporti e tutti gli altri da esperti,
consulenti,
virologi o meno. Tra l'altro parleremo anche, faremo anche curriculum fra un po' dei presidenti delle regioni.
Addirittura.
Inizieremo da De Luca, perché anche lui si circonda di persone molto in gamma.
Personaggio molto interessante. Molto molto interessante. Quindi la nostra ministra non ci ha deluso, almeno per quanto riguarda il suo curriculum. Adesso vedremo e speriamo appunto che da gennaio...
Non è un'organizzatrice, ma...
ma insomma sa di cosa parla quando si parla di scuola, almeno.
Esatto.
Questa è la...
Quando si parla di filosofia, Sofia, sa di cosa si parla.
E di concretezza.
No,
anche, vabbè,
non
adesso non andiamo a cercare il pelo nell'uovo, come si suol dire. Beh, comunque il nodo cruciale appunto è per la ripresa della scuola proprio a gennaio, perché ci ritroviamo ad avere i nostri ragazzi adesso a casa per le consuete vacanze natalizie, che poi saranno vacanze sicuramente diverse dagli anni scorsi, ma il nodo cruciale è proprio la ripresa della scuola e il poterlo fare soprattutto in sicurezza e garantendo la massima sicurezza sia per gli alunni che poi anche per i docenti. Questo è un nodo veramente difficile scorsoio molto difficile. Continuiamo con la musica, perché poi torneremo, abbiamo ancora un sacco di notizie, di cose belle,
buone
notizie.
Oggi ci occupiamo anche di libri con la nostra classifica. Perché l'anticipiamo al martedì?
Perché? Vogliamo dirlo?
Diccelo.
Vogliamo dirlo?
Tu che hai studiato.
Io che ho studiato, che ho un curriculum di tutto rispetto, non come quello della ministra dell'istruzione, ma insomma ci proviamo, perché giovedì, lo ricordiamo, per chi ancora non se ne fosse accorto, è la vigilia di Natale e noi saremo qui per una diretta speciale con tantissimi ospiti
con tantissimi
telefonici, ovviamente, perché purtroppo questa situazione
se volete
non
venire
permette.
Qua venite
no
con lo scafandro
venite. Venite a darci un abbraccio. Gli inimitabili.
Un nuovo gruppo.
Appena uscito proprio in questi ultimi giorni, la novità dell'anno di questo 2020.
La novità dell'anno.
Va bene, allora stiamo parlando di grande musica e ci piace parlare di grande musica, di grandi autori e di grandi artisti. In questo caso parliamo di Bruce Springsteen, perché sembra che abbia anticipato che nel 2022 lui tornerà.
Ah, già parliamo del 22 adesso.
Stiamo
per
parlando
la musica.
Del 22 perché
già
ci
mi
vuole
sento
un po' di...
male.
Già si sente male.
Già mi sento male.
Vabbè, però insomma con un po' di pazienza ritornano tutti, sperando insomma
anno.
Che l'età li mantenga. Beh, nel caso del boss possiamo proprio dire che è così, soprattutto per le ultime uscite dei suoi album, che stanno avendo veramente un successo pazzesco. Letter to You fra tutti.
Un bell'album.
Molto bello come album. Quindi Bruce Springsteen ha dichiarato che tornerà in Italia a San Siro, alla quale lui è molto affezionato, uno stadio alla quale lui è molto affezionato, lo farà nel 2022 con almeno 3 date e noi ovviamente siamo già in trepida attesa di poterlo vedere.
Siamo già
forse
in
tu rivedere.
Pole position.
Tu rivedere, io vedere, forse per
esatto,
la prima volta
esatto.
dal vivo. Quindi insomma anche la musica non si ferma ai grandi autori,
quindi,
grandi artisti.
Cominciamo subito a comprare i biglietti. Ora.
Sì, andiamo subito a vedere.
Subito a vedere che se si possono acquistare, così
esatto.
insomma, ingrassiamo un po' gli interessi degli organizzatori, no?
Ecco.
Che tra interessi, tra
rimborsi non dati,
insomma. Però io la cosa mi
l'hai visto? L'hai
l'ho visto. Visto, sì, l'ho visto una volta. E mi è bastato.
Sto
scherzando.
Magari era un caso.
No, mi preoccupa perché avevo già fissato i biglietti per il 2021 di altri artisti
di grande calibro.
A iniziare
caldo.
Da Eric Clapton, non è che
ci fanno lo scherzetto, ma
io vado a vaccinarmi subito, ditemi dove, come.
L'hai dichiarato, ditemi dove, come, quando e io
mi vado.
Beh, l'ha
mi
fatto
vado.
Anche la regina Elisabetta, insomma, devo dire che potrai farlo anche tu. Quando gli hanno chiesto quando sarà richiamo, ha detto circa 250 anni dovrebbero bastare per il richiamo.
E lei tornerà.
In effetti lei fra 250 anni sarà presente per il richiamo del vaccino alla quale si è sottoposto. risposta. Torniamo però alle cose serie, anche se no, la musica, devo dire, è veramente ciò che ci mantiene vivi, vitali, e succede anche per i grandi artisti.
E anche i concerti, perché anche ti concerti. Spiego uno stratagemma per restare vivi,
sì, spiegami.
Noi a casa, è acquistare i biglietti per date molto lontane.
Ah, ok. Per cui, quindi non puoi mancare.
Non puoi mancare, assolutamente.
Cioè non hai alibi.
Non hai alibi. Ci devi essere, per cui bisogna sempre programmare biglietti fra un anno, due anni, tu arriverai in piena salute perfettamente.
Forse il segreto per non invecchiare è proprio quello di fare programmi anche a lungo termine per mantenerci sempre molto attivi e vivi, ma soprattutto attivi anche mentalmente. Quindi chi fosse un appassionato della grande musica del boss, si prepari insomma ad acquistare probabilmente i biglietti. Questa è una notizia che noi abbiamo anticipato, che arriveranno per la stagione poi 2022, e noi speriamo anche noi di esserci, noi ce l'auguriamo.
Noi ci saremo.
Noi ci saremo, certezze.
Allora, Daniela ha appena saputo da una circolare che la scuola media milanese di suo figlio sospenderà le attività didattiche nei giorni 21 e 22 dicembre.
Infatti,
quindi oggi
è
il figlio
l'ultimo
di Daniela
giorno.
Sta a casa.
Sì.
Per scivolare dolcemente al giorno 23, cioè domani, quando cominceranno le vacanze vere.
In
Signore
effetti.
E signori, domani iniziano le vacanze.
Domani.
Ma non c'è grande differenza in questo periodo. Cioè, ha saputo che suo figlio, già orfano nei mesi scorsi di un numero insopportabile,
cara ministra, di
lezioni, non entrerà più in classe fino al 7 gennaio, se tutto andrà bene.
Ecco, questo è un trauma per i genitori, è già solo di per sé,
e anche
senza
per
il
i
COVID.
Figli, anche se non se ne rendono conto ancora. La circolare tace pudicamente sulle ragioni della sospensione, permettere agli insegnanti di ricongiungersi ai familiari lontani.
Ma se abbiamo detto che non possiamo spostarci.
Vabbè, insomma, la ministra ci ha messo il suo imprimatur.
Imprimatur, va bene.
Daniela è a dir poco indignata. Sono infermiera in un pronto soccorso, mi scrive, ma giustamente a nessuno è venuto in mente di chiudere gli ospedali per consentire ai miei colleghi non lombardi di partire. Il diritto all'istruzione vale forse meno di quello alla salute? E conclude. Ho sempre insegnato a mio figlio che i professori meritano rispetto, ma con quale coraggio continuerò a farlo dopo una simile prova di menefreghismo?
Eh sì. Diciamo che, come sempre, la politica ha fornito ottimi alibi. Sarebbero bastate indicazioni chiare, così da evitare la fuga anticipata di massa nel fine settimana, ma si è preferito cambiare colore di continuo alle zone come i camaleonti. L'unico colore che però non cambia mai è il rosso senza vergogna di chi durante l'anno non ha mai pensato alla scuola e ai ragazzi nemmeno per un minuto. A riprova che il nostro futuro, perché guardando ai ragazzi c'è anche il nostro futuro
e anche il futuro del paese.
Esatto, a riprova che del futuro di questo paese, a coloro che hanno l'avventura e la sventura di dirigerlo, importa meno di un tweet.
Questa è la
visione di Grammellini, che anche
oggi Grammellini, su cui si può concordare o meno, insomma.
Però
bisogna prendere in mano la realtà per dare un giudizio, e la realtà purtroppo ce l'abbiamo di fronte
quotidianamente.
Bieca
inesorabile,
arriva.
Ecco, questa è un po' la visione, anche la preoccupazione anche dei genitori per questa istruzione, che parte, non parte la didattica a distanza, che mette veramente dei problemi molto molto complicati, anche e soprattutto per i genitori che sono costretti a seguire i figli ma devono anche lavorare, no? Quindi una situazione veramente
c'è anche questo
fra l'altro, perché insomma bisogna anche lavorare, almeno questo dovrebbe essere.
Si lavora da casa.
L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, questo
dice,
insomma, dice,
ecco, qui torniamo
dice
alla
questa sconosciuta
dovrebbe essere una materia
da
di studio sin dalle scuole elementari, perché la Costituzione è praticamente perfetta.
Poi
c'è chi la prende in considerazione, chi non la prende in considerazione, purtroppo.
Bisogna prenderla molto 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 in considerazione.
Ecco, allora dopo parliamo della variante di
panico.
Abbiamo un secondo di
pubblicità, e poi parliamo ancora di musica e di libri, perché è uscito un libro molto interessante che tratta e che parla di uno dei gruppi insomma più famosi, hanno detto qualcuno, anche di Gesù Cristo. Torniamo subito dopo la pubblicità qui a Radio Club 103. l'abbiamo anticipato, l'abbiamo già detto, che la notizia di questi giorni è proprio questo mutamento del virus che ha veramente messo in ginocchio le economie e anche la sanità di tutto il mondo, quasi, potremmo dire. La variante è arrivata, insomma, già nei mesi scorsi se ne parlava, perché insomma c'erano stati già dei casi, delle mutazioni, però adesso è fatto attuale, come direbbe qualcuno.
È fatto attuale
che è arrivato anche in Italia, purtroppo.
Frattaglia attuale
che è arrivata anche in Italia, questa variante inglese, viene chiamata la variante inglese
anche
del
se
virus.
Pare che esatto. Ci fosse già da
prima,
tempo anche
già
in
molto
Italia
prima,
ma non l'avevamo
uccata. Esatto. Gramellini ce ne parla sul Corriere
di quest'oggi,
esatto.
Prendiamoci questo caffè. Nella gerarchia del terrore la variante inglese ha già soppiantato il semplice Covid, che in effetti non faceva più di tanta paura vedendo tanta gente così in giro, degradandolo a angoscia secondaria.
Ecco, vive di angosce.
Si vive di angosce, di ansie. Di lui si comincia a parlare, non dico con nostalgia, ma come di un vecchio balordo con il quale si stava venendo a pazzi.
Sì, insomma, un nemico conosciuto.
Delle soluzioni per cui ci convivevamo. Super Covid invece ha l'energia e l'imprevedibilità degli esordienti. Sarà disposto a lasciarsi domare dalla campagna d'inverno delle vaccinazioni di massa che il nostro governo si accinge a lanciare con le capacità logistiche e organizzative di cui ha già dato così ampia prova?
Minuto di silenzio.
Anche due. L'origine inglese della variante non tranquillizza. Si sa come siano orgogliosi e bizzarri da quelle parti. Non tranquillizzano nemmeno i virologi, seminatori di messaggi contraddittori, purtroppo. Mentre facevo colazione, narra, sono riuscito a sentirne uno che negava la maggiore letalità del nuovo venuto e un altro che in piena estasi catastrofista ne illustrava le potenzialità devastanti.
Ho reagito come le borse, precipitando nel panico. E il panico ti fa perdere, si sa, il senso delle cose. Non esiste una sola prova che Super Covid sia refrattario ai vaccini, mentre si sa per certo che è contagioso il triplo e rischia di intasare le terapie intensive. Prima che dai vaccini fermarlo dipende quindi dunque da noi e nel solito noioso modo, aumentando ulteriormente le precauzioni. Ma a questo punto della pandemia la stanchezza è tale che il terrore diventa quasi un analgesico, cioè è più semplice prendersela con la scienza che scomodare la coscienza, specie se si tratta della propria.
Ecco, insomma, abbiamo fatto anche la morale un po' a tutti.
A tutti belli e brutti. Ecco. E con questa possiamo continuare con la musica. Ancora grandi successi. Vediamo cosa mi dici di questa canzone qui. Vediamo cosa ne pensi. Vediamo.
Bene. È un nuovo gruppo, è quello dei Queen.
Non era questa, era un'altra canzone che volevo, è questa qui. Lui è Jack Savoretti.
Sitting on the edge of another day, waiting on the sun to rise. All that I can hear are the thoughts you're thinking. Waking up with all of my enemies, memories I don't like. I'm tired of the feeling of your heart breaking. You were
Che mi dici? Che mi dici di questo giovane artista, classe 83,
molto bravo, ben conosciuto.
Origini anglo-italiane, nato a Londra, Jack Savoretti, continua a sfornare album di successo,
diciamo,
e lo fa ancora.
C'è ancora speranza.
Sono contenta che lo pensi.
Nonostante cose inutili che non lasceranno nessun segno nella storia e nella gioventù di chi ascolta la musica adesso.
Sì.
E Jack Savoretti, ecco, può essere una cosa interessante.
Davvero una voce graffiante, molto molto bella. Fra l'altro tu mi hai ricordato che ha interpretato anche anni fa anche dei grandissimi successi di, insomma, artisti indimenticabili come Lucio Dalla. E noi non possiamo
Si ispira anche alla musica italiana.
Davvero,
la musica italiana
di grande livello,
di André, di Dalla, di Battisti,
dei cantautori, dei più grandi cantautori, sì, italiani. Allora, veramente una bella scoperta anche per chi non lo conoscesse. Jack Savoretti è davvero una scoperta per quanto riguarda la musica e non solo. Ha una vita molto tranquilla, è un personaggio particolare. Andate a vedere, a ricercare anche la sua storia e ancora i suoi album. Allora, continuiamo.
Allora, parliamo dall'arte nella musica all'arte nei
Fantastico.
Dipinti, perché due grossi enti, cioè la Pinacoteca di Brera di Milano e la Peggy Guggenheim di Venezia, ci sono messi insieme per proporre dei video purtroppo su YouTube, un percorso di doppie visite guidate virtuali ci porta tra Milano e Venezia nel cuore di due grandi raccolte, appunto la Pinacoteca di Brera e la Peggy Guggenheim Collection. Sono brevi video che si seguono gradevolmente online su YouTube e sui canali social delle due istituzioni, cercando il nome del progetto Vis-à-vis. Tre interventi che accostano anche con attriti sorprendenti opere cardine dei due musei, commentati dai rispettivi direttori. E qua, allora, due musei che sono in Italia, i direttori si chiamano James Bradburn da Brera.
Ecco, da Brera.
Da Brera. E Carol P. E. Yale della Peggy Guggenheim.
Ecco, vabbè. Ecco,
anche lì abbiamo
anche
perso.
Anche lì abbiamo perso i direttori.
Franceschini, all'ex ministro della cultura, non so se l'ha ancora attuale, credo di no. Ma forse sì. Vabbè, e lì aveva concesso appunto a qualsiasi esperto internazionale di diventare direttore anche delle istituzioni italiane. E così è stato.
Così è
Sono
stato.
State praticamente invaso.
Infatti noi ci ritroviamo insomma con dei direttori.
Ma se sono
stranieri,
in gamba, se sono bravi, se ne hanno le competenze.
Giusto per citare la nostra ministra dell'istruzione.
La prima puntata è già online, mette a faccia la cena di Emmaus di Caravaggio e Paesaggio con macchie rosse di Kandinsky.
Ecco,
allora andateveli a vedere.
Purtroppo
molto interessante.
Si possono seguire soltanto online.
Soltanto online col vostro mega televisore
mega
da 500.000 pollici.
Esatto,
che fra un po' adesso andare... dovete cambiare perché cambieranno le frequenze. Non è che cambia la televisione
infatti.
Che abbiamo, ma cambia il sistema, le frequenze insomma.
Infatti, ne parleremo poi anche di questo magari nelle prossime puntate. Adesso abbiamo un secondo di pubblicità, poi torniamo perché abbiamo la classifica dei libri, dobbiamo parlare di questo libro che parla proprio come ho già detto del gruppo più famoso di tutti i tempi. Torniamo subito dopo la pubblicità e avremo la classifica dei libri. Fortuna di vedere dal vivo, lo ricordo sempre,
esatto,
perché veramente questa si
concedo,
chiama veramente
te lo concedo
sì, adesso te lo concedo anch'io. Ecco, uno dei gruppi insomma che
li vidi
ha fatto
il pomeriggio perché ero piccolino
a Milano,
la sera
giusto?
Non potevo uscire
a Milano, stiamo sì. parlando dei Beatles, la rivoluzionaria I Want to Hold Your Hand, tu la conosci molto bene, è un estratto del nuovo libro di Leonardo Tondelli, Getting Better, che commenta 250 canzoni dei Beatles. Per più di un anno il giornalista, infatti, Leonardo Tondelli ha commentato e raccontato sul suo blog, sul post 250 canzoni che i Beatles incisero in appena 8 anni tra l'autunno del 1962 e l'estate del 1969. Ora quegli articoli rimaneggiati, aggiornati e arricchiti sono diventati un libro. Getting Better, le 230 migliori canzoni dei Beatles classificate, valutate e commentate, pubblicato da Arcana Edizione. Ecco, questo è un libro che tutti dovremmo almeno
assolutamente
perché le 250 canzoni commentate dei Beatles
sì. Devo dire che i testi delle canzoni, a parte insomma la seconda parte della loro produzione, erano molto semplici.
Sì erano
She Love You, yeah insomma, però insomma però poi si sono evoluti in modo interessante.
Ma quante canzoni, soltanto 8, stiamo parlando veramente in brevissimo tempo hanno sfornato 250 canzoni
avrebbero
più. E quante avrebbero potuto sfornare se non fosse stato per ecco io sapevo che tu ci mettevi il tuo zampino contro
la mitica Yoko,
questa donna che è davvero un esempio per moltissime donne, perché insomma è riuscita a realizzarsi.
È un bel esempio veramente.
Allora, bisogna dire che aveva una personalità molto forte, si è realizzata nel suo lavoro, un artista di grande successo, e poi ha avuto anche la fortuna, e alcuni direbbero anche la sfortuna forse, di ritrovarsi a condividere e a vivere insomma una storia d'amore importantissima con John Lennon, un mito.
C'è a proposito un ricercatore americano o inglese, non ricordo bene, ma sta mettendo i video e farà un film che ha raggranellato nella sua esistenza,
raggranellato,
ha acquisito molte delle chitarre, degli strumenti di Beatles, la batteria di Ringo Starr, il basso di Paul McCartney,
per un valore di
stratosferico. Ma oltre a questo anche un'enorme serie di pizze video, di video, ancora col vecchio sistema, insomma,
sì, e da qui sta, sono
250 ore di filmati,
di registrazioni,
e sta raggranellandoli. Ha messo qualcosa su YouTube, vi darò l'indirizzo, ecco, giovedì vi darò l'indirizzo,
ecco,
giusto,
molto interessante.
E ci sono molte session di registrazione dei Beatles dove scherzano, ridono, e c'è sempre lì,
ma da sempre
appollaiata, appollaiata sul suo trespolo Yoko.
Allora, hanno da sempre accompagnato le compagne, le fidanzate, le mogli.
I Beatles sono sempre stati da soli.
Vabbè, però insomma, io non credo che sia stata proprio soltanto la colpa di tu dichiari, di Yoko Ono, per la disfatta.
Diciamo che è un
Beatles.
Elemento di disturbo che ne ha accelerato una fine che probabilmente ci sarebbe stata.
Era sicuramente
sì, però
prossima,
insomma,
però. Non ha aiutato, dici
non
tu.
Sarebbero rimasti
più legati. Devo dire che poi in realtà Paul McCartney e insomma John Lennon sono rimasti legati anche poi, bisogna ammetterlo, anche negli anni successivi, non è che
hanno avuto un po' di diatribe. John Lennon ha fatto anche una canzone contro Paul McCartney, prendendoli in giro, dicendogli: tu non hai mai composto niente, ho composto tutto io, l'unica cosa che hai composto è Yesterday.
Ecco.
È comunque un capolavoro. Narra la leggenda che poi, quando si sono lasciati, Paul McCartney ha fatto delle dichiarazioni incaute, e i tre di notte sono andati di fronte alla sua casa lanciando dei sassi sulla sua finestra.
Ti faccio una domanda. Secondo te si può, insomma, avvicinare a una storia d'amore questi rapporti quasi simbiotici? Lo vediamo fra i grandi artisti, fra i gruppi, quotidianamente. Secondo me sì. Abbiamo i One Republic. Dicembre. Abbiamo il GR e poi torniamo ancora qui con voi, Andrea e Natasha.
Ai belli brutti, buoni e cattivi dovrebbe portare ristoro. Comunque nella manovra è previsto un aumento di 10 euro per le revisioni delle macchine. Ecco, perfetto, ecco. Questa
quindi
è una buona notizia da spendersi.
Quindi costerà
aumenta
di più.
Aumenta di 10 euro.
Perfetto, sono molto contenta.
Nella manovra abbiamo risolto i problemi
con
d'Italia.
Queste manovre devo dire che andiamo verso il baratro.
Chissà a chi vengono in mente.
Sì, e soprattutto
vorremmo nomi e cognomi.
Nomi e cognomi meglio di no, perché guarda, in questo periodo, con il vento che tira, con l'aria che tira, veramente la gente non so cosa farebbe. Nella pubblica piazza potrebbe prendersela in modo anche non
come
proprio costituzionale, esatto,
negli anni 40, fine anni 40.
Ecco, quindi insomma, la gente ha paura, c'è questa nuova variante, lo abbiamo detto, i vaccini ancora.
Abbiamo bisogno di certezze, la chiarezza c'è, aumentano le revisioni di 10 euro, basta.
Ecco. Questa è una certezza.
L'avete voluto? Eccoci la chiarezza.
Bene. Allora, abbiamo una classifica dei libri un po' veloce e poi una bella storia.
Allora, classifica dei libri natalizia, ma prima di questo un incipit. La strada di casa è stato scritto nel 1990, ma è arrivato solo adesso in Italia. Era l'unico romanzo non ancora tradotto di Kent Haroff, cantore di Holt, l'immaginaria cittadina degli Stati Uniti. Ha vinto la classifica di qualità 2020 della lettura dell'inserto del Corriere della Sera. Dunque, vediamo quindi da vicino la top 10. Al primo posto troviamo proprio Kent Haroff con La strada di casa. Al secondo Nicola La Gioia con La città dei vivi. Woody Allen, A proposito di niente, torna rapidamente, a raccontarci le sue
vicende, la sua biografia.
Al quarto posto Antonio Scurati, M, l'uomo della provvidenza, e per M sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Con Carlo Rovelli al quinto posto con Helgoland, Emanuele Trevi, Due vite, al sesto, Susanna Tamaro, Una grande storia d'amore, è al settimo, Peter Cameron, Cose che succedono la notte, all'ottavo, Paolo Di Stefano, Noi, al nono, e infine Daniele Mercarelli, Tutto chiede salvezza, al decimo.
Ecco, se ancora non aveste trovato il regalo perfetto, un libro sicuramente è il regalo più azzeccato,
soprattutto
anche per il periodo che stiamo vivendo, e sarà sicuramente apprezzatissimo. L'unica insomma attenzione da prestare è scegliere il titolo giusto in base ai gusti di chi riceverà questo regalo speciale.
Esatto, volevo segnalare anche Benedetta Rossi, che comunque ha sempre un primo posto in classifica nel suo ambito culinario. Cuciniamo insieme,
il mangiare la fa sempre da padrone.
La nostra preferita.
Allora adesso sono stata veramente molto felice di leggere questa notizia oggi sui giornali, perché lui non è soltanto un combattente, ma è un uomo che veramente ha sfidato veramente il destino, un destino talvolta anche crudele, un sacco di volte già nella sua vita, e ha sempre vinto.
Ci dà anche un insegnamento.
Sto parlando di Alex Zanardi, perché insomma è dedicato a lui lo speciale di La Sette del Corriere, tutto dedicato a lui, perché sembra stia riuscendo a compiere un'altra impresa impossibile.
Un altro miracolo.
L'impresa impossibile sta diventando possibile, trovando le forze chissà dove, andandole a pescare dentro abissi sconosciuti a noi umani. Professione pilota, Alex Zanardi, recordman mondiale di resurrezioni, pian piano sta scalando il secondo Everest che gli si è parato davanti all'improvviso. E questa è una delle poche notizie buone in un anno davvero cattivissimo. Il suo primo Everest è già leggenda. Non soltanto uscì vivo da un incidente che lo tagliò letteralmente in due, gambe da una parte e il resto del corpo dall'altra, durante una gara automobilistica in Germania, era infatti il 2001 e aveva 35 anni, ma diventò addirittura più forte e più campione, buttandosi come un pazzo nel mondo delle handbike, le biciclette da spingere a braccia. 4 ore, 2 argenti olimpici, un'infilata di titoli, una fama da monumento vivente, a non arrendersi mai. E anche in questo caso le notizie sono buone, perché sembra che Alex Zanardi stia riprendendo piano piano le sue facoltà e si stia davvero tornando di nuovo a sfidare ancora e ancora la vita, come ha sempre fatto e continuerà a fare. Quindi con questo brano noi vogliamo augurargli buon Natale a lui e a tutti quelli che stanno combattendo.
Diranno, sei finito, non ci credere, devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita, in gioco c'è la vita. Il passato non potrà tornare uguale mai, forse meglio, perché no, tu che lo sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare, come uno su mille ce la fa, ma come dura la salita, in gioco c'è la vita, 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 uno su mille ce la fa, e tu dovrai cambiare idea.
Quanta ragione aveva Gianni Morandi
quando
ha iniziato a cantare questa canzone, veramente il motto di tutti.
Agganciandomi al discorso di Alex Zanardi,
eh sì, un bel discorso.
Secondo me dovrebbe essere studiato il suo comportamento con
davvero,
un bel
davvero.
Libro. E a questo proposito, i poemi omerici, l'antica Roma, le origini degli Stati Uniti, il conflitto tra la Germania nazista e gli alleati, eventi nei quali hanno giocato un ruolo cruciale grandi personalità carismatiche, oggi anche aspramente discusse. Studiosi e scrittori hanno scavato nelle loro vite leggendarie, individuando meriti e difetti, i pregiudizi etnici e gli errori dello statista inglese. Parliamo di Churchill, che fermò il Terzo Reich, l'egoismo del proprietario di schiavi George Washington, il primo presidente americano, la ferocia ostinata di Augusto nel dare la caccia ai congiurati che avevano ucciso Giulio Cesare. Puoi sempre rialzarti, Churchill insegna. E credo che uno studio se lo meriterebbe anche Alex Zanardi, che ci sta sorprendendo
veramente
ogni giorno di più.
Ci sorprende ancora e ancora. Il segreto proprio è forse non smettere di sognare e di credere, insomma, anche quasi nell'impossibile. E questo forse è proprio il segreto dei grandi, di quelli che ce l'hanno fatta nella vita e continuano a farcela.
E partecipare all'università della vita.
Bellissimo. Ci scriviamo?
Ci scriviamo.
Dove devo firmare? Dove cosa devo compilare per iscrivermi? Abbiamo un secondo di pubblicità, poi torniamo con il meteo e con l'ultimo saluto in attesa anche di questo Natale che arriverà, in attesa della nostra diretta del 24.
Natale è sempre Natale, ha sempre più un significato anche ora.
Ha sempre più significato, esatto. Anzi, invece che perderlo, lo acquista, ne acquista di più. Torniamo subito dopo la pubblicità. Eccoci qui, tornati di nuovo per dare un'occhiata anche alle previsioni
al tempo,
del meteo.
Eh
sì, cosa c'è?
Guardando
cosa
fuori dalla finestra oggi.
Devo dire che il cielo era abbastanza coperto,
esatto.
Questa mattina. Martedì 22, tempo stabile, con cielo per lo più velato, l'abbiamo visto, o a tratti coperto da nubi alte, ma il sole però riuscirà a filtrare. Nel pomeriggio probabile però transito di altocumuli senza togliere l'impressione di tempo stabile.
Bene, vedremo di non incontrarli, gli altocumuli. Per mercoledì tempo discreto variabile, con molte nubi alte e medio-alte stratiformi, assieme a qualche squarcio di cielo sereno.
La tendenza poi per giovedì 24, la vigilia di Natale, cielo da velato a coperto per nubi alte e medio alte al mattino, poi intensificazione della copertura nuvolosa dalle ore centrali in poi, assieme anche al verificarsi di debolissime precipitazioni sparse nevose oltre i 1200-1300 metri sulle Dolomiti e 1600-1700 sulle Prealpi.
Vabbè. Venerdì 25, notte tempo, nelle prime ore del giorno cielo coperto con debolissima neve sparsa fino ai 600-700 metri. Per cui,
quindi arriverà forse anche la neve proprio il giorno di Natale.
Vediamo,
la vigilia,
vediamo
la
zero termico dove si posiziona. Per quest'oggi è a 2900, domani sarà 3100 metri. Scenderemo rapidamente giovedì a 1700 e venerdì a 900. Per cui ci potrebbe essere la possibilità di qualche nevicata nei paesi dolomitici.
Vabbè, il Natale diventa ancora più magico, no? Con la
esatto,
neve che ci fa da contorno con delle sue sfumature davvero uniche. Allora, siamo arrivati alle battute finali di questa puntata di A Spasso con Natasha, però vogliamo ricordarvi che giovedì mattina noi saremo qui anche tutti insieme a Radio Club 103,
prestino,
anche con
prestino.
Barbara Paolazzi e poi un sacco di ospiti che saranno con noi telefonicamente per augurare buon Natale ai nostri ascoltatori, ma soprattutto anche per fare un po' il punto della situazione anche sulle ultime anche per quanto riguarda il decreto e anche le notizie, soprattutto anche per prevedere cosa succederà, anche ci proviamo a prevedere,
esatto,
anche
perché ogni giorno è una scoperta, no?
Ogni giorno è una scoperta, vedere come comincerà questo nuovo anno. Noi ci auguriamo che possa cominciare nel migliore dei modi e dobbiamo fare anche in modo che sia anche un po' così, no? Perché sai che dicono che cuore contento ce l'aiuta.
Ce l'hai sentito? Ce l'aiuta, certo,
allora,
cuore contento ce l'aiuta.
Dobbiamo un po' impegnarci anche noi in tal senso.
Prima di chiudere una precisazione,
sì?
Per la questione dei confini. Si può andare
sì,
a trovare parenti o amici fuori regione? No.
No, assolutamente.
Non si può. Ma c'è un'eccezione, c'è sempre una deroga se si guardano bene.
Perché i casi
legge
sono diversi e particolari, no?
Nei giorni indicati con l'arancione durante le feste di Natale, cioè il 28, 29, 30 dicembre, 4 gennaio,
sì,
sarà possibile per chi risiede nei comuni sotto i 5.000 abitanti spostarsi fra le 5 e le 22 anche in un'altra regione.
Ecco. Sempre però
entro i 30 km
dalla propria residenza,
Per
e
cui
senza...
se la tua regione, la regione vicinanza, non è entro 30 km, ciccia.
e senza andare, cosa non meno importante, andare verso i capoluoghi di provincia.
Si sta sul confine.
Nel nostro caso, ecco, a Belluno.
Nel nostro caso vogliamo andare a Belluno, si ferma. Dov'è il confine?
Dov'è il confine, esatto?
Ponte nelle Alpi.
Ponte nelle Alpi,
dove?
Bisogna vedere.
No, bisogna vedere, bisogna guardare le cartine.
Esatto. Bisogna munirsi di cartine, ecco, esatto.
Li segnaleranno, i nostri competenti gestori pubblici.
Lo ricordiamo che per le deroghe c'è, ovviamente ci sono vari casi, per chi ha dei genitori entrambi magari non autosufficiente può portarli nella stessa vettura, sì, e in questo caso non ci sono limitazioni, è solo necessaria, come l'abbiamo già, insomma, abbiamo iniziato a far pratica con l'autocertificazione già da marzo di quest'anno, sarà necessaria l'autocertificazione che attesta, insomma, che stiamo andando a dare un aiuto ai nostri genitori magari che non hanno la possibilità di muoversi, ecco, questo è il quanto per quanto riguarda questo Natale. Però noi il Natale lo vogliamo guardare sempre con un po' di magia, se mi permetti, perché il Natale in fondo dovrebbe essere anche questo, no? Una nuova nascita, un nuovo anno che porta buone nuove,
una nuova
speranza, esatto. Giusto in tema di Star Wars, guerre stellari, eccetera eccetera.
Mando, ecco, questa è la via.
Questa è la via. Noi vi ricordiamo l'appuntamento immancabile della vigilia di Natale qui con noi dalle 9:30 circa fino a l'una. Saremo insieme per tutta la mattinata per condividere con voi anche questo Natale diverso dal solito. L'abbiamo già fatto, è già successo in quest'anno nelle dirette varie che abbiamo fatto a Pasqua, nelle dirette in cui veramente eravamo sotto lockdown, e abbiamo voluto continuare su questa strada. Questa è la via. Voglio chiudere con un pezzetto, un anticipo di un articolo che poi leggeremo sicuramente durante la vigilia, perché è un articolo che ci parla di Natale, ci parla di Natale e ci fa anche tornare forse anche il sorriso e la speranza di non smettere, di sognare. Caro Babbo Natale, ti scrivo per chiederti scusa. Da bambino non ho mai creduto nella tua esistenza, perché ho sempre saputo che i regali li portavano papà e mamma. Oggi però voglio recuperare il tempo perduto e a 43 anni compiuti ho scoperto che esisti. Meglio tardi che mai, si direbbe. Non parlo di fughe consumistiche della fantasia, per quello c'è già Amazon, ma di vitale immaginazione, quella facoltà che ci consente di non accontentarci della realtà così com'è, quella fonte da cui sgorga il possibile e quindi l'arte del racconto. E anche tu, perché dovrei credere di più all'esistenza di Ulisse, Romeo, Anna Karenina o meno alla tua? I personaggi delle grandi storie sono ipotesi narrative con le quali facciamo parlare la realtà quando sembra essere diventata muta, cioè assurda. Con questo incipit noi ci salutiamo, ci ritroviamo durante la diretta di giovedì 24. Lui era Alessandro D'Avegna sul Corriere della Sera.
E infine, ciao a tutti e restate sintonizzati voi che siete competenti.
Spend my life being a color.